Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
La mattina scesi il boulevard sino a Rue Soufflot per il caffè e la brioche. Era una bella mattina. Gli ipocastani dei giardini del Luxembourg erano in fiore. C'era la piacevole sensazione che dà di primo mattino una giornata calda. Lessi i giornali mentre bevevo il caffè, poi fumai una sigaretta. Le fioraie, appena arrivate dal mercato, disponevano sui banchi la mercanzia del giorno. Passavano studenti che salivano verso la facoltà di legge o scendevano verso la Sorbona. Il boulevard era pieno di tram e di gente che andava al lavoro. Presi l'autobus S, fermandomi sulla piattaforma posteriore, e scesi alla Madeleine. Dalla Madeleine percorsi a piedi il boulevard des Capucines fino all'Opéra e da lì verso il mio ufficio. Passai davanti all'uomo con le ranocchie saltatrici e a quello con i pugili giocattolo. Deviai un poco per non calpestare il filo con cui la sua assistente manovrava i pugili. Se ne stava lì, guardando altrove, con il filo tra le dita intrecciate. L'uomo cercava di convincere due turisti all'acquisto. Altri tre si erano fermati a guardare. Camminai dietro un tale occupato a spingere un rullo che stampava sul marciapiede il nome Cinzano in caratteri umidi. Da ogni parte c'era gente che andava al lavoro. Era piacevole andare al lavoro. Attraversai l'Avenue ed entrai nel palazzo dove era il mio ufficio. Di sopra, in ufficio, lessi i giornali francesi del mattino, fumai, poi mi sedetti alla macchina per scrivere e lavorai sodo per qualche ora. Alle 11 andai in taxi al Quai d'Orsay ed entrai e mi sedetti con una dozzina circa di corrispondenti ad ascoltare il portavoce del Ministero degli Esteri, un giovane diplomatico stile Nouvelle Revue Française, con gli occhiali cerchiati di corno, che parlò e rispose alle nostre domande per mezz'ora. Il presidente del Consiglio era a Lione per un discorso, o meglio se ne stava tornando. Molti fecero domande per ascoltare la propria voce, e un paio le rivolsero ai corrispondenti delle agenzie, che volevano avere delle risposte, ma non c'erano notizie. Tornando dal Quai d'Orsay, presi un taxi con Vulsi e Krum. «Cosa fai di notte, Jake?» domandò Krum. «Non ti vedo mai in giro». «Oh, vago per il quartiere. Bisogna che ci venga anch'io una sera. Al Dingo! È quello il locale alla moda, no?» «Sì, o quello, o la nuova taverna, in Select». «Ho sempre pensato di venire a dare un'occhiata», disse Krum. «Ma sai com'è? Con moglie e figli». «Giochi mai a tennis?» domandò Vulsi. «Veramente no», disse Krum. «Quest'anno non posso dire d'aver giocato. Ho cercato d'andar fuori città, ma la domenica è sempre piovuto e i campi sono così affollati». «Gli inglesi hanno tutti il sabato libero», disse Vulsi. «Beati loro», disse Krum. «Beh, sai cosa ti dico? Un giorno o l'altro non lavorerò più per un'agenzia. Così avrò tutto il tempo per starmene in campagna». «È questo che bisogna fare, vivere in campagna e comprarsi una macchinetta. Io sto pensando di prenderne una l'anno prossimo». Battei sul vetro. Il tassista si fermò. «Io sono arrivato», dissi. «Venite a bere qualcosa». «Grazie, vecchio», disse Krum. Vulsi scosse il capo. «Devo trasmettere quella frase che si è lasciato scappare stamattina». Misi in mano a Krum una moneta da 2 franchi. «Non fare lo scemo, Jake», disse. «Stavolta offro io. Tanto paga l'ufficio». «No, voglio offrire io». Feci loro un cenno di saluto. Krum mise fuori la testa. «Ci vediamo mercoledì a pranzo». «Certo». Salii in ufficio con l'ascensore. Robert Cohn mi stava aspettando. «Salve, Jake!» disse. «Andiamo fuori a pranzo?»
«Sì, ma prima lasciami vedere se ci sono novità.»
«Dove andiamo a mangiare?»
«Dove vuoi?» Stavo guardando sulla mia scrivania. «Tu dove vorresti mangiare?»
«Che ne dici da Wetzel? Hanno degli ottimi hors d'oeuvre.»
Al ristorante ordinammo hors d'oeuvre e birra. Il sommelier portò la birra, alta, imperlata sull'esterno dei boccali, e fredda. C'erano una dozzina di piatti, ognuno con hors d'oeuvre differenti.
«Divertito stanotte?» domandai.
«No, non credo.»
«Come va lo scrivere?»
«Di peste. Non riesco ad andare avanti con questo secondo libro.»
«Capita a tutti.»
«Oh, non ne dubito, ma io mi preoccupo.»
«Hai più pensato di andare in Sud America?»
«Lo desidero sempre.»
«E allora perché non parti?»
«Francis.»
«Beh», dissi, «portala con te.»
«Non le piacerebbe. Non è il genere di vita che le piace. A lei piace avere attorno tanta gente.»
«Dille di andare al diavolo.»
«Non posso.
Ho degli obblighi nei suoi confronti.»
Spinse via le fettine di cetrioli e prese una ringa in salamoia.
«Cosa sai di Lady Brett Ashley, Jake?»
«Si chiama Lady Ashley», dissi. «Brett è il nome di battesimo. È una cara ragazza. Sta divorziando e si prepara a sposare Mike Campbell. Lui adesso è in Scozia.»
«Perché?»
«È una donna eccezionalmente attraente,
vero?»
«C'è in lei qualcosa di indefinibile, un'eleganza innata. Sembra una donna straordinariamente schietta e raffinata. È molto cara.»
«Non so come definire la sua personalità», disse Cohn. «Credo sia questione di educazione.»
«Parli come se ti piacesse molto.»
«Infatti, non mi stupirei se ne fossi innamorato.»
«È un ubriacone», dissi. «È innamorata di Mike Campbell e sta per sposarlo. Lui un giorno sarà ricco sfondato.»
«Non credo che lo sposerà mai.»
«Perché?»
«Non so. Non lo credo e basta.»
«La conosci da tanto?»
«Sì»,
dissi. «Era infermiera volontaria in un ospedale dove mi hanno ricoverato durante la guerra.»
«Doveva essere una ragazzina, allora.»
«Adesso ha 34 anni.»
«Quando ha sposato Ashley?»
«Durante la guerra. Il suo vero amore era crepato da poco di dissenteria.»
«Ne parli in modo piuttosto sgradevole.»
«Scusami, non era mia intenzione, cercavo solo di esporti i fatti.»
«Non credo che sposerebbe mai un uomo che non ama.»
«Beh», dissi, «lo ha già fatto due volte.»
«Non ci credo.»
«E allora», dissi, «non farmi domande stupide, se poi non ti garbano le risposte.» «Non ti avevo chiesto questo.»
«Mi avevi chiesto cosa sapevo di Brett Ashley.»
«Ma non ti avevo chiesto di insultarla.»
«Oh, va all'inferno!»
Si alzò sbiancato in viso e rimase in piedi cereo e furioso, dietro i piattini di hors d'oeuvre.
«Siediti», dissi, «non fare lo scemo.
Devi ritrattare quello che hai detto.»
«Oh, piantala con queste frasi da ginnasiale.»
«Ritrattalo.»
«Ma sì, ritratto tutto. Non ho mai saputo niente di Brett Ashley. Va bene così?»
«No, non questo. Il fatto di avermi mandato all'inferno.»
«Beh, non andare all'inferno»,
dissi.
«Resta qui. Abbiamo appena cominciato a pranzare.»
Cohn tornò a sorridere e si sedette. Pareva contento di sedersi. Che diavolo avrebbe fatto se non si fosse seduto?
«Tu dici cose molto ingiuriose, Jake.»
«Mi dispiace. Ho la lingua tagliente, ma quando dico cose taglienti non le penso.»
«Lo so», disse Cohn. «Sei il migliore amico che io abbia, Jake.
Che Dio ti aiuti», pensai.
«Dimentica ciò che ho detto», dissi a voce alta. «Mi dispiace.»
«Lascia perdere. Va tutto bene. Mi sono irritato solo per un attimo.»
«Bene. Mangiamo qualcos'altro.»
Finito di pranzare, andammo a piedi al Caffè della Paix a prendere il caffè. Sentivo che Cohn avrebbe voluto chiacchierare ancora su Brett, ma glielo impedii. Parlammo del più e del meno. Poi lo lasciai per tornare in ufficio.
Smile, though your heart is aching. Smile.
Alle 5 ero all'Hotel Crillon ad aspettare Brett, ma lei non c'era, e io mi misi a scrivere lettere. Non erano lettere ben riuscite, ma speravo che la carta intestata del Crillon avrebbe loro giovato. Brett non si fece viva, e così, verso le 6:15, scesi al bar a bere un Jack Rose con George, il barista. Brett non si era vista neppure al bar, e quindi, dopo averla ancora cercata di sopra prima di uscire, presi un taxi per il Café Select. Attraversando la Senna, vidi una fila di chiatte vuote, rimorchiate in favor di corrente, che fluttuavano alte, con i battellieri e i remi, avvicinandosi al ponte. Il fiume aveva un bell'aspetto. A Parigi era sempre piacevole attraversare un ponte. Il taxi girò intorno al monumento all'inventore del semaforo nell'atto di inventarlo, e voltò su per il boulevard Raspail, mentre io me ne stavo appoggiato allo schienale per lasciar passare quella parte del tragitto. Il boulevard Raspail era sempre noioso da percorrere in macchina. Era come un certo tratto di ferrovia tra Fontainebleau e Montreux, che mi rendeva tediato e spento e intorpidito finché non terminava. Immagino sia qualche associazione di idee a creare in un viaggio certi punti morti. A Parigi ci sono altre strade brutte quanto il boulevard Raspail. Scenderlo a piedi non mi dà nessun fastidio, ma non sopporto percorrerlo in macchina. È forse una conseguenza di qualche lettura lontana. Robert Cohn provava la stessa sensazione in tutta Parigi. Mi domandai da dove derivasse questa sua incapacità di godersi Parigi. Forse da Mencken. Mencken odia Parigi, credo. E tanti giovani derivano da Mencken le proprie simpatie e antipatie. Il taxi si fermò davanti alla rotonda. Qualunque sia il caffè di Montparnasse dove vuoi farti portare da un tassista dalla riva destra del fiume, finisci sempre alla rotonda. Fra 10 anni toccherà probabilmente al Dom. Era comunque abbastanza vicino. Andai a piedi, oltre gli squallidi tavolini della rotonda, sino al Select. Dentro, al bar, c'era poca gente, e fuori sedeva tutto solo Harvey Stone. Aveva davanti a sé una pila di piattini, e avrebbe avuto bisogno di ladersi. «Siediti!» disse Harvey. «Ti stavo cercando!»
«Perché?»
«Per nessun motivo. Ti cercavo e basta.»
«Sei stato alle corse?»
«No, da domenica.»
«Cos'hai saputo dagli Stati Uniti?»
«Niente, assolutamente niente.»
«Come mai?»
«Non so. Ho rotto con loro. Ho decisamente rotto.»
Si sponse in avanti e mi guardò negli occhi.
«Vuoi sapere una cosa, Jake?»
«Sì?»
«Non ho mangiato niente da 5 giorni.»
Feci un rapido calcolo mentale. Ne erano passati 3 da quando mi aveva vinto 200 franchi giocando a poker coi dadi al New York Bar.
«Come mai?»
«Non ho soldi.
I soldi non sono arrivati.»
Fece una pausa.
«Lo sai che è strano, Jake? Quando sono così, ho soltanto voglia di star solo. Ho voglia di non uscire più dalla mia stanza. Sono come un gatto.»
Mi frugai in tasca. «Ti farebbe comodo un centone, Harvey?»
«Sì.»
«Vieni, andiamo a mangiare.»
«No, non c'è fretta. Beviamo qualcosa.»
«Meglio mangiare.»
«No, quando sto così non mi importa se mangio o non mangio.»
Bevemmo.
Harvey aggiunse il mio piattino alla sua pila.
«Tu conosci Mankin, Harvey?»
«Sì, perché?»
«Che tipo è?»
«È bravo. Dice cose molto divertenti. L'ultima volta che ho cenato con lui abbiamo parlato di Oppenheimer. Il suo guaio, ha detto, è che è uno che fa schioccare le giarrettiere. Non male.»
«No, non è male.»
«Adesso è finito», continuò Harvey. «Ha già scritto di tutte le cose che conosce e ora si occupa di tutte quelle che non conosce.»
«Sarà magari bravo», dissi, «solo che io non riesco a leggerlo.»
«Oh, ormai non lo legge più nessuno», disse Harvey, «tranne quelli che una volta leggevano l'Alexander Hamilton Institute.»
«Beh», dissi, «anche quello non era male.»
«Già», disse Harvey, e restammo lì per un po', assorti in profonde riflessioni.
Thank you.
Prendi un altro porto?
Ma sì,
disse Harvey. Ecco che arriva Cohn, dissi. Robert Cohn stava attraversando la strada.
Quell'idiota, disse Harvey.
Cohn venne al nostro tavolo.
Salve, Barboni,
disse. Salve, Robert, disse Harvey. Stavo giusto dicendo a Jake che sei un idiota.
In che senso?
Rispondi subito, senza pensarci. Cosa preferiresti fare se potessi fare quello che vuoi?
Cohn si mise a riflettere.
Non pensarci, dillo subito.
Non so, disse Cohn. Perché me lo domandi?
Voglio sapere che cosa preferiresti fare, la prima cosa che ti viene in mente, per quanto stupida.
Non so, disse Cohn. Penso che preferirei giocare di nuovo a football, con tutto quello che so adesso su come comportarmi.
Ti avevo giudicato male, disse Harvey. Non sei un idiota. Sei solo un esempio di sviluppo ritardato.
Sei molto spiritoso, Harvey, disse Cohn. Un giorno o l'altro qualcuno ti riempirà la faccia di pugni.
Harvey Stone rise. Lo credi tu? Ma non lo faranno. Perché per me non cambierebbe niente. Io non sono un pugile.
Qualcosa cambierebbe se lo facessero.
No, invece. Ed è qui che tu sbagli. Perché non sei intelligente.
Piantala di parlare di me.
Ma sì, disse Harvey. Non ci tengo, tu per me non significhi niente.
Su, Harvey, dissi, prendiamo un altro porto.
No, disse lui. Io vado a mangiare, ci vediamo dopo, Jake.
Uscì e s'avviò su per la strada. Lo guardai attraversare in mezzo ai taxi, piccolo, massiccio, lento, ma sicuro di sé nel traffico.
Mi irrita sempre, disse Cohn. Non lo sopporto.
A me piace, dissi io. Gli sono affezionato.
Non devi irritarti con lui.
Lo so, disse Cohn.
È solo che mi dà i nervi.
Hai scritto questo pomeriggio?
No, non riuscivo a ingranare. È più difficile del primo libro, faccio molta fatica.
Quella sorta di sana presunzione che aveva quando era tornato dall'America all'inizio della primavera era scomparsa. Allora era contento del proprio lavoro, a parte quelle aspirazioni personali all'avventura, ma adesso la sicurezza era sparita. Ho la vaga sensazione di non aver descritto bene Robert Cohn. Il motivo è che, prima che si innamorasse di Brett, non l'avevo mai sentito pronunciare una sola frase che in un modo o nell'altro lo distinguesse dagli altri. Era piacevole da guardare sui campi da tennis, aveva un corpo efficiente e lo teneva in forma, giocava bene a bridge e conservava stranamente qualcosa di studentesco. Se si trovava in un gruppo, niente di ciò che diceva riusciva a spiccare. Indossava quelle che a scuola si chiamano polo, e forse si chiamano ancora così, ma non era un giovane di professione. Non penso che badasse molto a come vestiva. Esteriormente era stato formato a Princeton, interiormente lo avevano plasmato le due donne che erano state le sue istitutrici. Aveva anche una sua simpatica gaiezza da ragazzone, che nessun insegnamento era riuscito a togliergli, e che io probabilmente non ho tirato fuori. Gli piaceva vincere a tennis. Probabilmente gli piaceva vincere quanto alla Langland, per esempio. Ma non si arrabbiava quando lo battevano. Dopo che si innamorò di Brett, sui campi da tennis divenne un disastro. Lo battevano persone che con lui non avevano mai avuto la minima chance. Ma lui prendeva la cosa molto bene.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.